Sono le 11 e un minuto, Radio Popolare, questa è Pubblica. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Vi ricordo in queste giornate, così come le prossime fino al 25 gennaio, è aperta la possibilità di una visita alla mostra fotografica sui 50 anni di Radio Popolare. La mostra si trova alla Fabbrica del Vapore qui a Milano. Andate su radiopopolare.it, sul sito della radio, per trovare tutte le informazioni su come raggiungere la Fabbrica del Vapore e quando raggiungerla, cioè gli orari di apertura della mostra. Una mostra che è un documento straordinario, eccezionale, bellissima, per certi versi anche commovente. E vi invito tutte quante, tutti quanti ad andarla a guardare e in alcuni casi anche ad ascoltare, perché ci sono anche strati ovviamente di quelle che sono state le trasmissioni di Radio Popolare. C'è ad esempio un video bellissimo per chi l'ha visto, questo è quello che mi è stato detto, io ad esempio non sono riuscito ancora a vederlo, lo farò nei prossimi giorni. Dunque, la mostra fotografica della storia di Radio Popolare, dei suoi 50 anni, alla Fabbrica del Vapore qui a Milano. L'università italiana, l'università pubblica italiana, perde sempre più punti. Ci metto le virgolette, un'espressione generica, per niente scientifica, per dire che è in crisi e che la crisi peggiora. Ne parlo stamattina con l'ospite che vi presento subito, che è Gianfranco Viesti. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e molti auguri per i primi 50 anni della radio.
Grazie professor Viesti, la aspettiamo alla mostra qui alla Fabbrica del Vapore, la prossima volta che farà una puntatina qua a Milano ci aspettiamo che anche lei vada a vederla, è una cosa bellissima.
Volentieri.
Allora, il professor Gianfranco Viesti, economista, insegna all'Università di Bari. La sua attenzione, diciamo così, allo stato di salute dell'università in questo paese è una cosa nota, soprattutto per chi si occupa di formazione superiore in Italia. Il professor Viesti, 10 anni fa, nel 2016, aveva pubblicato una ricerca proprio sugli Atenei in Italia che aveva come titolo significativo Università in declino. Era stata pubblicata da Donzelli, professor Viesti. 10 anni dopo, o quasi, siamo ancora qui, Gianfranco Viesti, siamo ancora qui a registrare che questo declino non si è fermato e tra poco vedremo nel dettaglio le nuove ragioni del peggioramento delle università. Prima però voglio farle una domanda generale, e cioè perché lo stato delle università in questo paese ci deve interessare, quindi perché in qualche modo dobbiamo essere agenti critici rispetto a questo declino nei confronti dei responsabili di questo stesso declino?
Dunque, ci deve interessare perché più un paese è istruito, meglio è per tutti i suoi cittadini. Chi ha più istruzione ha più salute, chi ha più istruzione partecipa di più alla vita collettiva, è un lavoratore più produttivo, e il bene di tutti è il bene della collettività nel suo insieme. Tra gli studiosi ci sono differenze fortissime su tanti argomenti, ma quando si arriva a questo argomento all'improvviso sono tutti d'accordo, di quale che sia la loro opinione politica c'è un consenso molto generale sul fatto che l'istruzione è il motore primo del progresso civile ed economico dei paesi.
Prima di scendere nei dettagli, ancora una domanda generale: come si misura il declino dell'università, in questo caso dell'università pubblica, perché poi vedremo che c'è un confronto da fare, ma lo faremo più tardi, tra l'università privata nella forma dell'università telematica e quella pubblica. Come si misura il declino dell'università?
Dunque, noi abbiamo avuto un lungo periodo che io daterei dal 2008 al 2018-19 di vero declino, cioè riduzione quantitativa della spesa dell'investimento nella nostra università, riduzione degli immatricolati, e un corpo docente che non cresceva, e questo rispetto ad altri paesi che a noi molto vicini, come la Francia o la Germania, in cui l'istituzione è più grande, o come la Spagna o la Polonia, nei quali l'istituzione è molto cresciuta. Poi abbiamo avuto un periodo più di stasi, nel quale si sono fermate queste tendenze al declino, poi da un paio d'anni a questa parte, ahimè non casualmente in coincidenza con questo governo, i segni di declino sono diventati un po' diversi, ma sono ripresi. Magari li guardiamo uno alla volta.
Certo. Allora, lei recentemente ha parlato di nubi che incombono sull'università italiana, e nell'elencare queste nubi è partito da uno in particolare, cioè una nube che copre un po' un pezzo rilevante del pianeta, potremmo dire gran parte dell'Occidente oggi, e che genera negli Stati Uniti, e cioè dire quella ondata, diciamo, di avversità nei confronti dell'università che arriva dall'amministrazione americana, dall'amministrazione Trump, il caso delle dichiarazioni che del vicepresidente J.D. Trump, J.D. Vance, che ha fatto, dipingendo l'università un po' come il luogo dei nemici, il luogo da cui prendere le distanze, anzi semmai attaccare e controllare sempre di più. Perché questo sta succedendo, secondo lei?
Dunque, queste nubi sono nuove, non ci facciamo mancare niente, sono nere nere, per fortuna non sono ancora fitte, però si vedono arrivare. Sono le nubi appunto di una forma di censura del dibattito pubblico e di riduzione del ruolo delle università come arena di trasmissione e di confronto, come arena critica di trasmissione del sapere e di confronto sul sapere. E vengono dagli Stati Uniti in maniera netta, come ha ricordato il vicepresidente degli Stati Uniti, ha detto che le università sono il nemico, e dalle cronache americane ne abbiamo visto molti casi, lì è duro il confronto. In Europa c'è meno, però in Europa sta arrivando questo atteggiamento molto legato alle questioni del riarmo, alle questioni del bellicismo, alle questioni del potenziamento dell'industria militare, che ha un effetto anche sulle università. Cioè un'idea che non si debbano esprimere posizioni che fiancheggiano il nemico, in questo caso la Russia. Abbiamo visto a Torino dei casi di molto preoccupanti di limitazione del dibattito pubblico quasi ogni giorno. Non sono casi universitari, c'è stato un caso all'Istituto Cattaneo a Bologna, però sono nuovi e sono forme di censura e di attacco a chi ha un pensiero diverso. In sé la maggiore militarizzazione della società, che spero vivamente si fermi e regredisca, porta delle esigenze di sicurezza e di segretezza in quello che si fa, e questo può coinvolgere molto le università, soprattutto le facoltà scientifiche che si trovano a collaborare per esempio con le imprese, cioè tutto il tema delle collaborazioni con Israele, insomma una ventata di aria fredda, umida, brutta, che non va sopravvalutata. Non dobbiamo dire che in Italia c'è ormai una censura diffusa, però dobbiamo avvertire il pericolo. Sa perché non lo dobbiamo dire? Perché e noi i professori universitari non siamo particolarmente meglio della società che ci circonda, quindi volentieri possiamo tendere ad autocensurarci, a non dire qualcosa che va a chi ce lo fa fare, ce lo teniamo un po' per noi. Quindi esagerare significa diffondere un sentimento di paura immotivata, invece teniamo la barra dritta e vediamo che queste nubi sono devastanti, sono ancora lontane, e promuoviamo il dibattito pubblico e critico e la circolazione libera delle informazioni in tutte le forme possibili.
Lei prima citava soltanto parzialmente un caso in cui la libertà di ricerca in questo paese, in Italia, comunque è stato limitato. Era il caso della mancata pubblicazione del volume del Mulino La politica in Italia. Che cosa è successo in quel caso, professor Viesti?
Beh, C'è una ricostruzione degli autori, è stata pubblicata su Sbilanciamoci ed è comunque disponibile in rete. È successo che questo contributo scientifico, pur essendo scientificamente perfettamente a norma, conteneva una ricostruzione della protesta che ormai chiamiamo ProPal nelle università italiane, che evidentemente non era gradita all'istituzione, e questo è, diciamo, particolarmente grave, perché gli autori non esprimevano tanto una propria opinione, ma raccoglievano le tesi degli studenti e dei cittadini che si stavano mobilitando per Gaza nei mesi scorsi. E quella è stata una mobilitazione molto interessante, che ha coinvolto moltissime persone, che io giudico molto positivamente, perché è stata una presa di coscienza e una voglia di contrastare innanzitutto sul piano etico, di una situazione eticamente, uno sterminio eticamente inaccettabile, e ha portato anche un po' di studenti universitari, che sono stati silenti per tanti anni, a prendere la parola. Ognuno ha le sue opinioni, naturalmente, nel rispetto delle opinioni di tutti gli altri, però che ci si mobiliti per qualcosa, secondo me, è molto positivo, e invece non deve essere visto come intelligenza col nemico.
Due domande ancora per il professor Viesti. La prima, il disegno di legge, quello sulla governance delle università in Italia, che è in discussione in Parlamento, tra le varie cose permette al governo di mettere le mani, lo dico volgarmente, nelle riunioni dei consigli di amministrazione delle università, cioè in qualche modo il potere dell'esecutivo tracima fino ad arrivare con un proprio rappresentante dentro i consigli di amministrazione. Qui è l'autonomia che va a farsi benedire, e la ricerca ancora una volta subisce una forma di limitazione.
Può subirla, sì, la subisce sicuramente l'autonomia dei corpi intermedi è una delle caratteristiche dell'Italia che i costituenti hanno disegnato, alti e bassi. Va inserita nell'ambito di politiche nazionali, non può essere un'autonomia a sé, però l'autonomia dei produttori, dei diffusori di cultura come l'università è molto importante. La presenza di un designato dal governo e la modifica dei poteri del rettore, così che diventi una sorta di piccolo premier delle università, lasciano molte perplessità, perché gli organi di governo delle università devono essere capaci di contenere la varietà delle posizioni che ci sono al loro interno. Non ci serve uno che è eletto una volta, poi governa per 8 anni e decide tutto lui. È il modello del premierato che in sé, che sia per il governo nazionale o che sia per gli atenei, a me non piace per niente.
Sembra che quel vizio di far sconfinare i poteri degli esecutivi dentro, diciamo così, le assemblee rappresentative oppure nei consigli di amministrazione delle università sembra essere un vizio molto diffuso. Questo è uno dei caratteri, professor Viesti, no, delle nuove forme di autoritarismo a cui assistiamo qua in Europa e in qualche modo anche nel continente americano. Un po' questo sembra essere. Le gestioni sembrano essere tutte quante segnate da questa crescita ipertrofica, no, delle dimensioni degli esecutivi, dei governi.
Sì, c'è un filo rosso, ripeto ancora una volta, non esageriamo con la drammatizzazione della situazione, però discutere di questi elementi è molto importante. È stato fatto in alcune sedi universitarie, finalmente, e bisognerebbe farlo in più sedi universitarie, coinvolgendo gli stessi attuali rettori, che devono prendersi le loro responsabilità di contribuire innanzitutto a un'informazione di tutti i colleghi e di tutti gli studenti, e poi a una discussione libera. Se non si discute nelle università, delle università, è molto grave.
L'ultima domanda che ho per lei, ritorniamo alle nubi minacciose che incombono sopra l'università, è la nube costituita dalle università telematiche, università private che insidiano, questo nella raccolta, diciamo così, delle nuove iscrizioni, la capacità di tenere il passo da parte delle università statali. Di che cosa stiamo parlando? Di quale fenomeno stiamo parlando e che cosa rappresenta, professor Viesti?
Allora, rappresenta un elemento a mio avviso molto negativo, un fenomeno molto nuovo, il boom delle iscrizioni alle università telematiche private per profitto. Questi tre aggettivi vanno tenuti insieme, nulla contro le telematiche, nulla contro le private, la Cattolica o la LUIS, ma queste sono private telematiche per profitto di proprietà, il più grosso gruppo italiano che nessuno conosce con questo nome, che si chiama Multiversity, è di proprietà di un fondo di investimento inglese. Un sesto degli iscritti all'università in Italia sono iscritti a queste università, e con una crescita esplosiva rispetto solo a 5 anni fa. Questo lascia molti dubbi, perché le regole che presiedono al funzionamento di queste università sono diverse, sono molto più lasche. Il governo precedente, il governo Draghi, aveva provato a renderle più stringenti, la stessa comunità dei rettori aveva chiesto che fossero più stringenti, questo governo le ha un po' allentate, ma comunque anche con governi di centro. Sono molto trasversali queste università. Il presidente di questo holding, di questa società che controlla Pegaso e altre strutture che conosciamo un po' di più, è l'ex presidente della Camera, un esponente del centro-sinistra, quindi sono molto trasversali. Qual è il punto? Il punto è la qualità dell'istruzione che queste università forniscono e il fatto che possono attirare, con alcune delle loro caratteristiche, studenti via dalle università pubbliche, soprattutto nella parte umanistica per adesso, soprattutto al centro-sud. E questo è un grande problema, perché la dimensione stessa di queste università dipende dal numero di studenti che sono immatricolati e quindi potrebbero riattaccarsi ai temi di cui non abbiamo parlato per motivi di tempo, che erano quelli del libro di 10 anni fa, di una progressiva contrazione di un pezzo rilevante del sistema universitario. Quindi c'è un problema di che qualità di istruzione hanno questi ragazzi e queste ragazze, e c'è un problema di numeri nel sistema universitario pubblico. È un tema molto poco conosciuto e molto rilevante, anche qui molto interessante. Confindustria quest'estate ha fatto un attacco frontale alle telematiche private profit.
Quindi come mai?
Ci si sta riposizionando. E non so rispondere alla domanda come
va bene, comunque
spero che sia per una giusta esigenza da parte del sistema produttivo di avere dei lavoratori che abbiano un processo formativo fatto per bene. Diciamo, quello che spaventa di questo processo è la crescita esponenziale. Noi siamo convinti che la più grande università italiana sia la Sapienza, che ha poco più di 100.000 iscritti. La più grande università italiana si chiama Pegaso e ha 160.000 iscritti.
Chiaro.
E questa è la che abbiamo davanti ai nostri occhi.
Professor Gianfranco Viesti, io la ringrazio, aspetto ancora che lei possa tornare qui ai nostri microfoni per raccontare la ripresa della università italiana dopo aver raccontato in tutti questi anni il declino di questa università, e non è un declino, come dire, astratto, è qualcosa di molto concreto che risponde a delle scelte politiche che vengono fatte, quindi non sono conseguenze di fenomeni astrali. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie a voi, ci vediamo alla mostra.
D'accordo, grazie a Gianfranco Viesti, che richiama appunto l'invito che facevo a tutti quanti voi, a tutte quante voi, e cioè di andare a visitare la mostra fotografica per i 50 anni della storia di Radio Popolare alla Fabbrica del Vapore qui a Milano. Prima di chiudere la puntata di oggi vi voglio segnalare invece una storia che esprime un po' lo spirito dei tempi riguarda appunto un caso di restringimento degli spazi di libertà di espressione in questo paese. È un caso che riguarda la RAI, la libera espressione all'interno del servizio pubblico radiotelevisivo. Sappiamo quanto quella libertà di espressione sia compressa in alcuni casi, e il caso che sto per presentarvi è quasi sicuramente uno di questi. riguarda gli autori di un podcast di carattere storico che doveva essere trasmesso su Rai Play Sound, la piattaforma digitale dei contenuti audio della Rai. Gli autori, i produttori sono Nicola Attadio, che per anni è stato responsabile dell'ufficio stampa di La Terza, oggi ha una propria agenzia che si chiama Cherry Run, e poi il giornalista Paolo Morando, il musicista Matteo Portelli. Il documentario, che era in preparazione da settembre, è intitolato Ora tocca a me, vita e morte di Margherita Cagol, brigatista. Gli autori avevano avuto il via libera alla produzione del documentario, del podcast, subito dopo l'estate. Nel frattempo c'è stato un cambio di direzione a Rai Play Sound e la nuova direzione di Gianfranco Zinzilli ha bloccato il podcast. Buongiorno e benvenuto a Nicola Attadio. Buongiorno Nicola.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Che cosa vi è stato detto dall'azienda?
Questa mi sembra una bellissima domanda, nel senso che di fatto non ci è stato detto nulla, ci è stato soltanto detto che l'acquisto del podcast era sospeso, era proprio annullato, quindi non abbiamo avuto nessun tipo di spiegazione da un punto di vista, per esempio, editoriale. Non c'è stata un feedback su alcuni aspetti della storia o su come l'avevamo impostata o sul tema o sul soggetto. Noi siamo passati da un tempo in cui il progetto erano entusiasti del progetto, ad un tempo di chiusura senza spiegazione totale.
Questo entusiasmo che dicevi rispetto al vostro progetto è un entusiasmo che era stato manifestato dalla precedente direzione di Rai Play Sound?
Ah, sì, nel senso che dalla precedente direzione noi abbiamo delle persone con cui continuiamo a lavorare, lavoriamo in Rai Play Sound, a cui abbiamo sottoposto prima il soggetto, poi abbiamo sottoposto lo sviluppo come l'avremmo immaginato, e abbiamo anche fatto ascoltare una prima puntata anche su quella prima puntata c'era una totale sintonia, nel senso che l'idea a loro piaceva, anche perché appunto l'idea è quella di raccontare il percorso, il vissuto di Margherita Cagol, perché è un vissuto abbastanza particolare, perché Margherita è una ragazza che è una delle prime laureate in sociologia, quindi nella facoltà di sociologia di Trento, quindi ci dava anche il podcast ci dava anche lo spazio per raccontare che cosa successe a Trento quando a metà degli anni 60 apre la prima facoltà di sociologia, quindi c'è anche un innesto in una città fortemente cattolica, anche molto, molto diversa da quella che è oggi Trento, in cui arrivano un numero indescrivibile di giovani, donne, uomini, donne, ragazze, e incominciano, a ragionare in termini politici molto molto forti. Questa congerie culturale si innesta la storia di Margherita Cagol, che era di formazione cattolica, che era una musicista assolutamente virtuosa di chitarra classica, una studente brillante. Ci siamo domandati come ha fatto, perché?
Però finora, diciamo così, dai vertici di Rai Play Sound nulla è stato detto e osservato sul merito del vostro documentario. Quel documentario è stato di fatto soltanto cassato. Allora, in questo silenzio della Rai, di Rai Play Sound, rispetto a questo annullamento, voi che idea vi siete fatti? E su questo andiamo a chiudere il nostro collegamento, Nicola Attadio. Che idea vi siete fatti di quello che è successo? La chiamate censura oppure prudentemente aspettate ancora fino in fondo di capire quali sono state le ragioni di questa cancellazione? Come vi comportate?
Ma noi, da questo punto di vista, dal nostro lato sono solo una serie di domande alle quali appunto forse una risposta ci sarebbe utile. Cioè, ci domandiamo se tutto questo nasce solo e soltanto per, come dire, l'umore politico di una nuova direzione? Può essere questo? Questa, come dire, è una domanda che ovviamente ci siamo fatti. Quello che rimane, però, è il poco rispetto del lavoro altrui. E il poco rispetto anche la scorrettezza di rinunciare e di sospendere una collaborazione a 10 giorni dalla consegna di un prodotto. Questa cosa qui credo che sia, al di là di tutto, poco rispettosa del lavoro delle persone e del lavoro degli altri, considerando anche che è poco rispettoso, secondo me, rispetto all'istituzione, cioè se ogni istituzione al cambio di direzione rimette in discussione tutto quello che è stato, come dire, già deciso, come dire, è una cosa, secondo me,
Certo.
molto, molto grave da questo punto di vista, perché si può essere, non essere d'accordo, è giustificabile, però si fa un discorso allora editoriale sul contenuto, sul testo, sul
Però
taglio.
questo che ci raccontavi non c'è stata. Nicola Taddeo, io ti ringrazio. Vediamo che reazione ci sarà o ci potrà essere da parte dei vertici di Rai Play Sound a questo vostro racconto e denuncia allo stesso tempo. Grazie per essere
Sì,
stato qui con me. Prego, prego, volevi concludere,
grazie,
immagino.
grazie. Sì, no, un'ultima cosa, quella che io avrei piacere di, come dire, al di là di quello che poi succederà con la RAI, noi adesso inizieremo, cercheremo qualcuno che voglia, come dire, acquistarlo questo prodotto e in qualche maniera questo podcast dargli vita, perché secondo noi è un prodotto culturale veramente, veramente. Non solo ben fatto, ma che racconta in una maniera diversa una situazione culturale, un contesto politico, sociale che è molto lontano ormai di 50 anni fa, ma che racconta molto anche su come siamo oggi. Grazie mille, grazie, grazie a voi.
Nicola Taddeo, grazie a te, buona giornata. Nicola Taddeo è uno degli autori appunto di questo podcast documentario. Sono le 11:28 minuti, siamo arrivati rapidamente alla fine della puntata di oggi di Pubblica. Adesso la linea passa a dire a Rubini per Calte e noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.